A mio modo di vedere, uno dei momenti più critici, quello che abbiamo visto all'inizio, rappresentato dal secondo dopoguerra, abbiamo sentito il cardinale di Palermo, Ruffini, momento di grande silenzio, è stato detto da molti, da parte della Chiesa, della gerarchia della Chiesa, non della Chiesa di tutti, della gerarchia della Chiesa nei confronti di questo fenomeno, ha radici antiche e travagliate. Penso che, come alcuni studiosi hanno detto, che una prima radice si possa cogliere nella unità d'Italia. All'indomani, voi tutti sapete come state studiando, come si è creata l'unità d'Italia con il Risorgimento, dopo il 60 e il 61, la proclamazione di Garibaldi, eccetera, e soprattutto dal 1870, se ricordate, c'è una sorta di conflitto con la Breccia di Porta Pia tra lo Stato italiano e l'allora Stato Pontificio. Lo Stato Pontificio, il Papa, chiese ai cattolici italiani, vietò ai cattolici italiani di partecipare alla vita dello Stato italiano e alla vita politica, sociale dello Stato italiano, perché ritenne lo Stato. Perché ritenne di essere stato un po' espropriato, offeso, invaso in quel modo. Io non sto adesso assolutamente a valutare perché se è giusto o non è assolutamente. Racconto soltanto e descrivo che l'inizio dell'Italia è segnata da questo conflitto, dell'Italia moderna, è segnata da questo conflitto tra la gerarchia del Vaticano e i governi italiani. Questo, a mio modo di vedere, ha fatto sì che di una serie di problematiche che si vivevano, soprattutto tutta la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, tra le più grosse anche la cosiddetta questione sociale di fine Ottocento, con i moti operai, con i sindacati, le gerarchie cattoliche rimasero essenzialmente neutrali ed indifferenti, cioè limitate chiamiamo alla vita intima, interna, religiosa, ma poco interessati e poco esposti a entrare nel tessuto sociale del paese. Scusate se lo dico in una maniera un po' da bar, se la vede lo Stato, sono fatti suoi, ha voluto. Adesso si risolve i suoi problemi. Noi ci curiamo delle anime. Questo è stato un atteggiamento che è durato, secondo me, fino alla Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, che invece è stato uno shock per tutti, uno shock per il popolo. E uno shock, non c'era ancora i patti lateranensi che sono del 29, e dunque vi faccio un esempio che ha scioccato le gerarchie. I seminaristi, che non erano 5, 6, Palermo ne aveva 300, 400 ragazzi, il clero, 2000, 3000, tutti questi giovani, poiché non c'erano patti tra Stato e Chiesa, furono tutti chiamati alle armi. Quindi tutti andarono a fare la guerra. Per cui dal fronte arrivavano una serie di notizie terribili, la tragedia psicologica, umana, di imbracciare, tu che eri prete, dovevi imbracciare il fucile e sparare, il cannone e sparare. Fu traumatico. Per cui successivamente, nel 18-19, il pontefice tolse, si chiama il non expedit, cioè concesse ai cattolici italiani finalmente di entrare nell'agone sociale e politico dello Stato. Quindi ha sdoganato il mondo cattolico. Ed è proprio nel 1919, non mi ricordo se fu gennaio, che a Caltanissetta, a San Cataldo, Don Luigi a Caltagirone, Don Luigi Sturzo fa un primo proclama dei cosiddetti liberi e forti, cioè fonda il Partito Popolare. Ed è da quel momento che un grosso gruppo di preti entra totalmente nella partecipazione della vita del paese. Sociale, con le organizzazioni dei sindacati, che fino a quel momento erano soltanto di alcune parti del paese, con le organizzazioni, già questo veramente era successo qualche decennio prima, creditizie, le banche, si creano cooperative, copre quelle che oggi si chiamano banche di credito cooperativo. Inizialmente erano le casse rurali, create fine 800, primi 900, l'impresa e anche un partito, la politica. Anche qui non valuto giusto o non giusto, racconto la storia per dire, ed è significativo, come ha detto la dottoressa qui presente, Stancanelli, che proprio Sturzo, che entra nel tessuto sociale, direi non può non accorgersi di quello che succede nella società. Non può. Se deve fare credito, se deve badare, io vengo da Alcamo, al mio paese un prete ha fondato la cassa rurale a fine 800. Perché? Perché i contadini non riuscivano, e lo fondò con, si chiamava un vecchio unità di misura, era il tumulo, con un tumulo di grano. Perché i contadini avevano seminato, il raccolto era andato a male e dovevano andare a farselo prestare con tassi usurai, che non erano tassi economici in percentuale come finanziari come oggi, erano per un tumulo di frumento che ti ho dato, quanti tumuli mi restituisci indietro dai padroni? E allora Giuseppe Rizzo dice organizziamoci, facciamo un monte di tumuli di frumento e cominciamo a prestarlo a chi non può, a tassi inferiori, cioè restituiranno invece di 50 kg 10 kg e così via. Ma proprio entrando in questi gangli delle viuzze, della gente, delle famiglie e interessandosi del lavoro, della vita quotidiana delle persone, non si poteva non vedere quello che succedeva. Cioè che c'era Don Tizio, Don Caio, Don, non nel senso di prete, giusto? C'era Don Tizio, Don Ciccio, Don Michele, Don Francesco, non so come si chiamava, Don Tano, al quale quando, parole di Ruffini, quando c'era un problema, mica si andava dagli sbirri. E questa era mentalità totale dei vostri nonni. Adesso non vi conosco personalmente, dei miei certamente sì. Dei nostri nonni, non mica si andava dagli sbirri. Categoria da guardare con molto attenzione, che sono pericolosi. Si andava da Don Tano, da Don Ciccio, da Don Peppe, da Don Michelino. Perché aggiustasse qualsiasi tipo di contenzioso. E questa è la mentalità comune. Ma proprio lì, secondo me, uno Sturzo che legge, vive questi fenomeni, ma poi li sa leggere, al di là della sua intelligenza, con una preparazione culturale straordinaria, perché Sturzo studia, ha studiato in Sicilia, alla Cireale, peraltro tutto è partito, poi a Roma, e poi, a motivo delle sue vicende, studia anche fuori, va a Londra, va negli Stati Uniti, va a New York, cioè ha una capacità di ricevere strumenti culturali, soprattutto i suoi grandi saggi sono proprio di sociologia, secondo la mentalità del tempo che era la sociologia, ha gli strumenti culturali per cominciare a leggere quello che succedeva nella società siciliana del tempo. E dunque tutte le sue teorie sulla creazione di, lui li chiama corpi intermedi, cioè i corpi sociali che insieme possono creare una democrazia compiuta, e se questi corpi sociali non hanno ognuno un suo spazio, una sua forza, un bilanciamento all'interno di un ordinamento dello Stato, la democrazia ne patisce e si va verso le dittature, cosa che appunto successe, e lui lo visse col fascismo, col ventennio fascista e così via. Dunque, secondo me, la grande capacità di Sturzo, qua la dottoressa ha citato una straordinaria frase, ma lui ha pagine e pagine che oggi sono raccolte anche in piccole pubblicazioni, tutte messe insieme, tutte le sue pagine, le sue frasi, proprio sul fenomeno mafioso, e per la Sicilia, per lui è una dei problemi endemici che se non si risolve la Sicilia non esce, lo dice chiarissimo. Se questo in Sicilia non ci si mette veramente mano, ma la Sicilia sarà sempre nel sottosviluppo. Totalmente, è inutile illuderci, è inutile fare frasi politicamente corrette, simpatiche, per non offendere nessuno, sottosviluppati, non si discute, questo lo dice con una chiarezza pagina dopo pagina, Sturzo. Bene, secondo me, dopo il ventennio fascista, come abbiamo sentito, c'è una fase, ne discutevamo anche all'inizio, di non particolari pronunciamenti. Se non ricordo male, nel 1944 e poi negli anni 50 un pronunciamento dei vescovi siciliani che scomunica, usa la parola scomunica, scomunica chi si macchia, non dice la parola mafia, chi si macchia di omicidio volontario, e non solo quello che lo fa con violenza, eccetera, ma anche chi, i mandanti, i cooperatori, sì, quello è un altro problema, che c'entra, io di questo sto parlando, un momento, no, parlo di un decreto preciso che fanno i vescovi, sì, su questo argomento, sto raccontando cosa hanno fatto o cosa non hanno fatto, giusto? Allora, con una cosa precisa, dove parla di omicidio volontario, violento, e ripeto, per la prima volta si usa la parola non mai mafia, ma mandanti cooperatori, linguaggio chiaramente del fenomeno mafioso. Quindi, non citando espressamente, ed era, c'era Ruffini allora che guidava i vescovi siciliani, quindi non citando esplicitamente la parola mafia e l'organizzazione mafiosa, perché secondo me è leggibile questo tipo di posizione con quello che abbiamo sentito qui da Ruffini, personalità poliedrica a tratti poco comprensibile. Dico, non era siciliano, era lombardo Ruffini, quindi veniva dall'esterno. E arriva qui, avete sentito, con una ottima preparazione culturale, era stato lui il rettore di università a Roma, arriva qui, secondo me, con questa sorta di grande amore, talvolta un po' paternalista, tipico del nord nei confronti del sud, grande Sicilia, grandi discorsi sicilianisti che facevano molti sicilianisti di allora, grandi elogi, noi siamo i migliori del mondo, noi siamo la terra più bella del mondo. Ecco, e allora e lui si risente nelle sue parole. Dall'altra parte ha una bella preparazione, chiamiamola sociale, quando parla, e a Palermo ci sono frutti precisi delle sue opere, Villaggio Ruffini, la fondazione degli assistenti sociali, una grandissima opera sociale di ricostruzione dopo la guerra. C'è bisogno di scuola, avete sentito, c'è bisogno di questo, di questo e di quell'altro, e poi una lettura decisamente insufficiente. Se non quando, non uso la parola omertosa perché certo a un lombardo tutt'altro si può dire che era omertoso, ma insomma una lettura che a noi fino agli anni 60 abbiamo sentito da fastidio, è fuori luogo, non c'è la mafia, casomai ci sono, e se sono mafiosi, avete sentito, delinquenti. Io la penso in maniera, come ho detto più volte, totalmente opposta, ma spiego perché. Delinquenti, cioè adesso il mio e non ci sono preti che hanno contatti con questo, non era vero, non lo so se lui lo sapesse, perché qui veramente solo il Padre Eterno e la sua coscienza lo sanno, ma abbiamo scoperto nel tempo che c'erano dei preti che hanno battezzato, sposato consapevolmente, non dico i nomi dei paesi perché non mi piace, consapevolmente, ma sono scritte, sono pubblicati, sia nomi, sia cognomi, sia paesi, sia tutto quanto, quindi mafiosi e figli di mafiosi lo sapevano, perché non dico, non sono molti, ma 2-3 lo sapevano, lo dichiaravano esplicitamente. 2-3 rispetto a migliaia non sono molti, ma sono significativi, perché il fenomeno è tragico, cioè la mafia è un fenomeno tragico di una violenza mostruosa, e quindi è, come dico io nell'intervista, è incompatibile col Vangelo, quindi che senso ha? Ecco, per cui quello è un periodo, ci sarà stato, come è stato detto, anche a motivi ideologici di altro tipo, cioè siccome in parte se ne occupavano i comunisti, allora la Chiesa, non essendo con i comunisti, non voleva affiancarsi ai comunisti per combattere la mafia. È una lettura in parte possibile, credo in parte reale, e quindi vi dice però...
Certo.
Il problema principale è che qui non ti sentiamo.
Ma io non voglio trattare per nulla dei comunisti e non mi serve questo problema, assolutamente, non ho né contro né pro, non c'entra nulla sta cosa, per quanto mi riguarda. Io parlo della Chiesa e il fenomeno, questo è il mio tema oggi, se vogliamo cambiare un altro tema lo facciamo. Allora, torno al mio. Anche questo che io voglio tirare in ballo mi serve per dire, secondo me, ed era un altro dei punti, secondo me c'era, tra le altre cause, una insufficienza culturale nella gerarchia per leggere e capire i fenomeni di cui si stavano vivendo. C'era un'insufficienza. E anche usare lenti ideologiche di un partito o di un altro partito, di una ideologia o di un'altra ideologia, nulla togliendo ai meriti di uomini che sotto bandiere hanno combattuto la mafia e ci hanno rimesso la vita, nulla togliendo ai meriti di persone che dentro diverse ideologie hanno combattuto, e la storia ce lo dice che c'erano di tutto, giusto? Sono morti comunisti, socialisti, democristiani e alla fine pure i preti. Quindi non parlo dei singoli, ma trattare e affrontare la questione mafiosa ieri, secondo me, come oggi, partendo dai precise ideologie, a mio modo di vedere era insufficiente. E questo si è dimostrato, a mio parere, anche negli anni poi 70-80, dove con la caduta delle ideologie non c'è stato più questo tipo di problema. Andiamo avanti. Dunque, dopo una fase di silenzio, che potrei anche dire che non ha giovato per nulla, che non ha aiutato per nulla, e che non era solo il silenzio della Chiesa, ma io parlo della Chiesa, degli altri non mi importa, e che quindi non ha aiutato il popolo siciliano, la gerarchia cattolica, non la Chiesa sono persone, la gerarchia cattolica non ha aiutato il popolo siciliano a maturare nella sua coscienza, come io dico nell'intervista, a maturare nella consapevolezza e dunque a crescere nella democrazia e nella civiltà. La Chiesa in questo non ci ha aiutato. È arrivata, come avete sentito, col cardinale Pappalardo, una svolta. Personalmente ero presente, fisicamente presente, a quel funerale dell'82 di Alberto Dalla Chiesa, e un mese dopo, 19, 20, 21 ottobre 1982, i vescovi riuniti in conferenza emettono la scomunica nei confronti di chiunque appartiene e si associa alla cosiddetta mafia, cioè a questa criminalità organizzata che in Sicilia va sotto il nome di Cosa Nostra, mafia e così via. Emettono esplicitamente la scomunica. Chiunque vi appartenga è scomunicato, dunque non può avere comunione con la Chiesa. Da quel giorno in poi sono venuti fuori una serie di posizioni, movimenti, sempre all'interno della Chiesa siciliana, di vario tipo, dove via via è diventato più esplicito, netto, evidente. I documenti li avete visti, io ne aggiungo soltanto uno che è a seguito dell'intervento di Papa Francesco nel 2014, pochi mesi dopo, i vescovi calabresi hanno emesso un bel documento dove riprendono alcune frasi del Papa. Io questo lo dico adesso in conclusione, quindi mi fermo un attimo e torno indietro. E vi faccio l'esempio perché io insisto nella capacità di leggere i fenomeni dal punto di vista culturale. Vi faccio una domanda quasi per introdurmi io stesso. Avete sentito il Papa Giovanni Paolo II? Era il maggio del 1993. Era 9 maggio 93. Padre Puglisi è ucciso il 15 settembre, e poco dopo ci sono le famose stragi, le bombe al Laterano, a Roma. Sì, dopo Giovanni Paolo II. Ecco, pare che ci possa essere una connessione e ci possa essere una ritorsione. Allora, se fosse vero, non lo so, questo se lo svedono tutti quelli che li studiano queste cose, se fosse vero che c'è una sorta di reazione alle parole del Papa, non voglio qui fare processi a nessuno di beatificazione, l'hanno già fatto, ma mi chiedo, ma qual è il peso di una parola di un Papa, di un Vescovo, che dice, siete scomunicati, il giudizio di Dio vi deve uccidere, vi ucciderà se non vi convertirete, a un mafioso che gliene può interessare, ma poi si può avere paura del carabiniere, che lo arresta, del tribunale, che gli toglie i soldi, del giudice, del politico che se fa una legge contro di lui, ma del Papa che... E allora perché si è ribellato e gli ha ammazzato un prete? Allora, la mia domanda vuole dire che La parola della gerarchia, secondo me, un peso enorme ce l'ha. E non perché è più bravo il Papa o io o un altro, assolutamente. Perché la mafia non è un semplice sistema di delinquenza, come diceva Cardinale Ruffini, non lo è. La mafia è un sistema culturale anche, è un sistema familiare, ha leggi, ha lavoro, al suo interno ha leggi, lavoro, codici, riti, riconoscimenti, procedure. Non è una cosa che ci facciamo in tre. E non è una cosa che possiamo debellare noi tre. Io ho detto, come avete sentito, per me è un antistato, se lo guardiamo dal punto di vista dell'organizzazione civile, e come ha aggiunto il Papa, io l'avevo accennato, Francesco e poi Vescovo di Calabria, è un antireligione. Il Papa ha detto idolatria, perché addirittura c'è pure un tentativo di dimensione soprannaturale, sopra, perché i famosi santini, poi ne parlerà la professoressa, e cioè c'è un tentativo, io ho detto nella mia intervista, che avete sentito, di avere un suo Dio. Cioè, noi pure ci abbiamo il Dio, ci abbiamo i nostri santi, è tutto un universo che come burattinai comandiamo noi. A Dio gli facciamo dire quello che vogliamo noi, ai santi gli facciamo dire quello che vogliamo noi, comandiamo tutto. È un delirio di onnipotenza mostruoso, sembra un film hollywoodiano di quello che vuole conquistare il mondo con le macchinette. Qui invece questi ci tentano davvero, perché secondo me in qualche modo lo credono davvero. Ecco perché è una cosa così grossa che un intervento, direi, io dal mio punto di vista lo ritenevo quasi insignificante, come quello che io ho fatto e avete sentito lì. Vabbè, io lo faccio perché l'ho sentito profondamente e perché mi sembra giusto, ma mi ha colpito la reazione che ho saputo che c'è stata tra i mafiosi, perché me l'ha detto ovviamente la procura eccetera, mi hanno detto come hanno reagito, che gli è importato così tanto, perché va a toccare il potere, ma non nel senso di soldi, io che potere ho, nel senso di avere il riconoscimento del numero della gente. Io sono potente e voi mi dovete riconoscere, io compaio davanti a 3.000, a 5.000 e il popolo mi osanna. Fino a dicembre, in un paese vicino dove io vivo, a Paternò, il famoso inchino, ora hanno arrestato il padre. Anche qui mi hanno intervistato e ho detto il mio parere all'Ansa. Che motivo c'è? Però dinanzi al paese, in un momento in cui tutti sono presenti e dunque c'è un riconoscimento pubblico, e questo fa il potere, il riconoscimento pubblico, lo sannare, lì c'è il vero potere. Come sì, come in uno stadio di un grande cantante, se ci sono 40.000, se vanno in concerto, non so, YouTube oppure un grande cantante, se ci sono 40.000 è gloria, gloria. Questi vogliono. Allora se io gliela intacco con un dito e dico no, tu il funerale non lo fai, tu il santo non ce l'hai, saltano per aria. Non ho toccato il loro denaro, non li ho messi in carcere, non mi interessa, non è che non è bene, ci mancherebbe, lo fa un altro in uno stato ed lo deve fare un altro, ma io scalfisco simbolicamente la voglia di dire comando io, e nessuno deve dire che non comando io. Chi lo fa gli sparo, perché questa è la loro mentalità: comando io e lo ottengo a suon di pistola e basta, non c'è altra legge. I codici si inventano, si fanno e si disfano in base solo al potere violento di uno che lo piglia su un altro, non hanno altri codici alla fine. Quindi non c'è, è tutta una cretinata, follia, diavoleria quella di dire noi abbiamo i codici, gli uomini d'onore, no? Noi abbiamo i codici, voi non ce li avete. Quindi secondo me la forza anche spirituale della Chiesa, di chi crede almeno, è quello di dire no, dobbiamo prendere le distanze, ognuno deve dire con chiarezza, con verità e con chiarezza ciò in cui crede e ciò in cui non crede. Questa mi sembra oggi la posizione. Per quanto se la gerarchia è una piccola parte della Chiesa, poi ci sono decine di migliaia, ecco, in una festa, io ho parlato direttamente con le persone di Paternò, con i preti di Paternò, non è la mia diocesi, ma con i consiglieri comunali che sono venuti a parlarmi l'altra fino a 3 giorni fa. I portatori, le confraternite, questi non erano nemmeno le confraternite, erano i comitati che si affiancano alle confraternite religiose, gente esterna, c'è un'organizzazione nei paesi, soprattutto, ma anche nei quartieri qui a Palermo, giusto? Ci sono organizzazioni complesse nei quali, secondo me, con grande attenzione e con grande chiarezza dobbiamo riuscire a limitare questo sì, questo no, quello sì, quello no, e si fa lentamente, non si fa in un colpo solo, perché appunto le forze popolari non sono facilmente governate.